Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi è la Pasqua, la festa stabilita da Dio già molto prima della crocifissione di Gesù e la risurrezione, per riconoscere e poi per ricordare la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Solo che, essendo abituati alla Pasqua, è facile mancare di capire e riconoscere ed esserne colpiti dal suo vero significato. Pensate con me. Ti trovi con una persona cara che è vicina alla morte. Peggiora. Tu stai lì in stanza con lui, con lei. Muore. Viene il dottore, fa i suoi controlli. Non hai bisogno del dottore. Lo senti e già c'è qualcosa di diverso. Si raffredda. Non c'è più respiro. È morto. Però vivi in un'epoca in cui la preparazione del cadavere spetta a te. Quindi vai a casa per prendere gli attrezzi, bacinelle, tutte le cose che servono per fare un lavaggio, per prepararlo per la tomba. E tu torni pronto per questo lavoro necessario, ma triste. E prima di tornare avevi toccato, come io ho toccato, vari morti e ti rendi conto, Signore, è morto. Questa persona cara a me, quando uno muore io tocco proprio per ricordare cos'è la morte. Tocco e non c'è vita. Non c'è vita. Se non avete toccato un morto, ve lo consiglio di farlo con preghiera. Signore, fammi capire che non mi aggrappo alle cose di questa vita perché passeranno. Allora tu tocchi. Ringrazio Dio per gli anni che hai avuto con questa persona così cara a te. Vai a casa, prepara le cose, torni e non c'è più il corpo. E poi tu giri e la persona sta lì sorridendo e ti abbraccia. Se dovesse succedere a te o a me, saremo stupefatti. Un avvenimento così è impossibile, si sa che non succede, eppure è successo nella persona di Gesù Cristo. Questo è quello che ricordiamo alla Pasqua. Però la meraviglia della Pasqua non è solamente la risurrezione in sé, per quanto è qualcosa di strepitosa, ma è il fatto che Gesù è risorto come Signore, come Salvatore per noi. Domenica scorsa abbiamo considerato qualcosa delle sofferenze di Cristo mentre era sulla croce, soprattutto il fatto che egli subì l'ira del Padre per i nostri peccati. E dico, abbiamo considerato qualcosa perché non riusciremo mai durante questa vita a comprendere a fondo tutto quello che Gesù ha sofferto per poter pagare la condanna dei nostri peccati. Però è buono ed è importante pensarci e meditarci spesso e a fondo. Quante cose prendono tempo che alla fine non edificano i nostri cuori? Quante cose non servono? Ricordate la cena, Maria e Marta? E Marta che pensava, devo preparare la cena, siamo in tanti, c'è anche Gesù, devo preparare tutto, tanti piatti da preparare, tante verdure da tagliare, tante cose da cucinare. Signore, non ti importa che mia sorella non mi sta aiutando? Dì a lei di aiutarmi. Marta, Marta, ti lasci prendere per tante cose. Cose che tu dici, sì, ma devo farli. Marta, una cosa è importante. Maria ha scelto la parte migliore e non le sarà tolta. Non le sarà tolta. Abbiamo bisogno di meditare di più, pensare di più. Se ricordate nella vostra lettura, quando Gesù aveva pagato il prezzo del peccato, Dio squarciò la cortina del Tempio. Si trova qua in Luca 23:45. E questo ci insegna che prima del sacrificio di Cristo non era aperta libero accesso a Dio. Ma poi tramite Gesù è stato aperto un accesso libero a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E ogni vero credente ha questo libero accesso al trono della grazia. Ricordiamo inoltre che appena dopo la morte di Gesù ci fu un terremoto. E in Matteo 27:52 leggiamo che le tombe di alcuni santi si aprirono e quei santi furono risuscitati e apparvero a tanti a Gerusalemme. E queste persone erano la primizia, un tipo della risurrezione al fine del mondo, di cui faremo parte anche noi. Nel Vangelo di Marco 15 si legge come il centurione, che stava lì vicino alla croce, riconobbe che Gesù era figlio di Dio. Egli era veramente figlio di Dio. Ma quel centurione aveva avuto molto, molto, molto meno insegnamento di quanto abbiamo ricevuto noi. Eppure gli bastava riconoscere che questo era figlio di Dio. Allora, noi non abbiamo nessuna scusa di non credere in Cristo, però non basta credere in Cristo. Quello non è la vita cristiana. Oh sì, io ci credo, io credo tutte le dottrine bibliche. Non è chi crede le dottrine bibliche, basta, non è salvata. Satana crede tutte le dottrine bibliche. La salvezza è un cammino di fede. Letteralmente, quelle verità ti aggrappi a Cristo in base a quelle verità tutti i giorni. Questa è la vera fede. La fede non è una cosa intellettuale che tu assecondi. Sì, 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 è verissimo. E tu puoi rispondere a tutte le domande. E tu puoi andare al lago di fuoco accettando tutto. Se non hai la fede, che è un cammino a cui ti aggrappi. La fede è vivente. La fede non è un momento storico a cui puoi indicare, ah, ecco, io sono salvato perché 9 anni fa, il 15 luglio, ho creduto. Non è quello la prova che sei salvato. La prova che sei salvato, perché Paolo dice ai Corinzi che avevano quella data, che diceva esaminatevi per vedere se siete veramente nella fede. Primo Giovanni parla di chi dice di conoscere Cristo, continua a camminare nel peccato, è bugiardo, non l'ha conosciuto. Quindi la fede, quel centurione ha capito chi era Gesù. Tu hai capito al punto che vivi nella realtà di chi è Gesù? Appena dopo la morte, un membro del Sinedrio, un uomo ricco, Giuseppe di Arimatea, andò da Pilato per chiedergli il corpo di Gesù, perché stava arrivando verso tramonto e per i giudei sarebbe già il sabato e dovevano togliere Gesù dalla croce. E Pilato ha detto, ma è già morto? Allora ha mandato un soldato che con la lancia ha forato il fianco, perché anche quello era una profezia che sarebbe stato fatto, era morto, l'hanno tolto giù, hanno dato a Giuseppe e lui avvolge in un lenzuolo, lo porta alla tomba. Non c'è tempo, ormai sta andando giù il sole. Quindi lo mette dentro, esce, aspettando che passa il sabato per preparare il corpo per la sepoltura. Questi sono i fatti. Giuseppe di Arimatea, avete mai pensato, essendo membro del Sinedrio, andando e chiedendo a Pilato, quindi era una cosa conosciuta, cioè non si poteva nascondere che era lui, anzi tirando giù lui dalla croce con l'aiuto dei soldati, portando lui questo corpo alla tomba, era conosciuto a Gerusalemme Certo. E cosa vuol dire per la sua carriera come membro del Sinedrio? Che odiava Gesù? La Bibbia non dice nulla, ma posso solo dire è molto probabile che abbiano trovato qualche modo per toglierlo fuori. È molto probabile. Seguire Gesù, allora, era costosa. Seguire Gesù oggi è costoso. Veramente prendere la posizione di appartenere a Gesù è costoso. Oh, che possiamo avere quel tipo di fede, perché troviamo in Gesù il nostro tesoro. Allora, voglio riprendere la storia con Gesù morto, messo con un po' di fretta nella tomba, e prendiamo da lì Matteo 27, 62 a 66. Matteo 27, 62 a 66. E il giorno seguente, che era quello successivo al giorno di preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono presso Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati di quel seduttore. Quando era ancora in vita, disse: dopo 3 giorni io risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia ben custodito fino al terzo giorno, che talora non vengano i suoi discepoli di notte a rubare il corpo e poi dicono al popolo: egli è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggio del primo. Ma Pilato disse loro: voi avete un corpo di guardia, andate e assicurate il sepolcro, come vi sembra meglio. Essi dunque andarono e assicurarono il sepolcro e, oltre a mettere la guardia, sigillarono la pietra. Perché avevamo letto in 60, Giuseppe lo dispose nel suo sepolcro nuovo che egli si era fatto scavare nella roccia, poi dopo aver rotolato una grande pietra all'ingresso del sepolcro se ne andò. Quindi c'è questo buco dove si entrava, e probabilmente non era un buco grande, era un buco basso, e si entrava così per entrare dentro, e c'era questa grande pietra arrotolata che bloccava il buco. Quindi Gesù era dentro questo buco, e lì dentro c'era una piccola stanzina che avevano fatto con una piattaforma, di solito, una così, e lì mettevano la salma. In questa piccola stanza, tomba di un ricco, questo. E poi c'era questo immenso pietra fuori, una grande pietra, era sigillato, e poi c'erano una guardia, che sarebbero stati 4 soldati romani armati per proteggere, che nessuno potesse toccare la tomba. Questa è la situazione. Allora, questi sacerdoti e capi e farisei sono andati da Pilato sabato. Come loro interpretavano la legge, come loro predicavano, non dovevano assolutamente andare da Pilato il sabato. Assolutamente. Per nessun motivo nel mondo non dovevano andare, secondo quello che insegnavano loro, da Pilato. Però il loro odio per Gesù li spinse ad ignorare la legge e la loro interpretazione della legge. Infatti, nonostante l'apparenza di essere uomini religiosi, questi uomini non avevano alcun vero amore per Dio. C'è da notare anche che, nonostante che i sacerdoti e i farisei fra di loro erano nemici e si disprezzavano gli uni gli altri, in questa occasione si unirono per opporsi a Gesù Cristo. Questi uomini chiamarono Gesù quel seduttore. Che ipocriti! Gesù era assolutamente onesto, anzi Gesù è la verità. Piuttosto questi uomini erano dei grandi falsi, mentre Gesù è assolutamente puro e veritiero. Qua vediamo una verità che la Bibbia ci insegna. Uomini malvagi pensano che gli altri siano come loro. Questo è vero oggi come allora. Per esempio, un bugiardo non crede gli altri. Un truffatore non si fida degli altri. E questo principio troviamo in Tito 1:15, ve lo leggo. Certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Per gli increduli, le persone che non credono veramente in Dio, niente è puro. Immaginano che le altre persone siano come loro. Questo è vero oggi come allora. Quindi questi uomini malvagi, questi truffatori, chiamavano Gesù quel seduttore. C'è una cosa incredibile. Questi uomini, avete visto in questi versetti? Avevano capito della risurrezione. Questi uomini avevano capito che Gesù aveva detto di risuscitare il terzo giorno, dopo tre giorni. Quello che i suoi discepoli non avevano capito. Gesù aveva parlato con i discepoli della risurrezione in modo chiaro. Gesù aveva parlato, ma privato. Gesù aveva parlato con i capi e con la gente in genere in modo indiretto e non chiaro. Eppure i discepoli non avevano capito e questi uomini avevano capito. Per esempio, vi leggo alcune delle parole di Gesù ai suoi discepoli. Marco 8:31. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario, loro e i suoi discepoli, era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse rimproverato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Quello è chiaro. Marco 9:31. Ed egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro, sta parlando Gesù qui, il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Chiaro? Chiarissimo. Essi però non comprendevano questo parlare ed avevano timore di interrogarlo. Cosa c'era da non comprendere? Cioè, lui si chiamava sempre il figlio dell'uomo, quindi lì capivano che parlava di sé. Il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini e essi lo uccideranno. Ma dopo essere stato ucciso, egli risusciterà il terzo giorno. Cosa c'è da non capire? Questi uomini, proprio come noi. Perché ogni volta che mi turbo o che mi agito, non è che sto dubitando qualcosa che Dio ha detto che è chiarissimo. Questi uomini sono uno specchio di noi. Ma adesso vi leggo quello che Gesù aveva detto ai farisei, cioè pubblicamente. Non era così chiaro. Una generazione malvagia e adultera richiede un segno, ma non le sarà dato un segno se non il segno del profeta Giona. E lasciateli, se ne andò. Non è tanto chiaro quello. Ma i sacerdoti, i preti, questi uomini, i capi, capendo le scritture, hanno capito, qui sta parlando di risurrezione. Distruggete questo tempio e in tre giorni lo ricostruisco. Sta parlando della risurrezione. Loro capivano. Avevano visto i miracoli di Gesù. Avevano sentito il suo insegnamento e capivano che questo è il Cristo, ritornerà in vita. È stata la poca fede dei discepoli ad ostacolarli da capire le chiare parole di Gesù Cristo. E delle volte anche noi abbiamo poca fede, che ci ostacola dal riconoscere le chiare promesse di Dio, per esempio che ci cura perfettamente. Quindi dobbiamo pregare. Oh, quanto abbiamo bisogno di pregare, chiedendo a Dio di darci più fede. Aumenta la nostra fede. Non serve tanta più conoscenza, serve fidarci della conoscenza che abbiamo e poi crescere. Comunque, questi capi e farisei volevano, cosa volevano fare? Sapevano che Gesù aveva detto di risuscitare, quindi loro volevano ostacolare la risurrezione. Loro volevano trovare modo di ostacolare che Gesù fosse risuscitato. Dicono, non vogliamo che i suoi seguaci vengano a rubare il suo corpo. A Pilato dicono così. Ma loro avevano già visto, sapevano che Gesù aveva fatto miracoli, aveva perfino risuscitato i morti. Lazzaro, lì vicino a Gerusalemme, conosciuto a tutti, e loro, a causa di quel miracolo, volevano uccidere sia Gesù che Lazzaro. Loro sapevano del potere di Gesù. Il discorso del non rubare il suo corpo era per Pilato. Loro capivano, quindi hanno detto, va bene, mettiamo la pietra grande, mettiamo la guardia, sigillato, così non riesce a risuscitare dalla tomba. Pilato diede loro questo corpo di guardia, soldati romani, c'era questa grande pietra, c'era il sigillo. Allora nessuno poteva toccare, Gesù era bloccato dal loro punto di vista. Ma cosa stavano facendo questi uomini? Stavano opponendosi a Dio. Cosa succede quando gli uomini si oppongono a Dio? Salmo 2, vi leggo 1 a 6. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, che è Cristo, dicendo, rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà, ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. E va avanti a parlare di Gesù, il suo re, seduto in una posizione di autorità. Questi uomini malvagi, nel Salmo, congiuravano insieme per cercare di ostacolare Dio, e questi farisei capi congiuravano per ostacolare la risurrezione di Gesù Cristo. Che assurdità! Che stoltezza! Il Signore ride di queste cose e poi parla nella sua ira. Poi scatena la sua ira terribile contro chiunque si oppone a lui. Gli uomini non possono fermare mai la mano di Dio. Cercare di opporsi a Dio vuol dire cadere in un giudizio molto severo. Andiamo avanti con il brano. Leggerò adesso in Matteo 28, abbiamo finito 27, i primi 10 versetti. Ricordate, l'avvenimento descritto in questi versetti è così incredibile e potente che dovrebbe colpirci. Invece, dato che conosciamo questi avvenimenti molto bene, spesso non veniamo colpiti di quanto esso è incredibile e stupendo. Perché insieme alla morte di Gesù, considerando che Gesù è la vita, la sua risurrezione è l'avvenimento più grande della storia. Cerchiamo di leggere questo brano come se fosse la prima volta nella vita, come se fossimo tornati a preparare questo cadavere di un caro per la sepoltura e vedere che abbiamo accertato che la persona era morta e torniamo a vederlo vivo. Cerchiamo di leggere così. Infatti, se uno sente questo brano, ho letto di un tribù che non avevano la Bibbia, non avevano nemmeno perfino libri scritti, e un missionario è andato lì, ha imparato la loro lingua, ha tradotto la Bibbia nella la loro lingua e ha raccontato di Gesù. Allora raccontava, perché non leggeva nessuno ancora, raccontava la storia che non avevano mai sentito. E ora capivano questo uomo, Dio, questo Gesù incredibile e potente. E poi era morto e tutto il villaggio piangeva. E questo qui
Dovevo dire, dovete aspettare la prossima settimana. Devo finire a tradurre la prossima parte. E loro sono stati colpiti. E prego che leggendo possiamo essere colpiti, pur conoscendo già la storia. Gesù è nella tomba. Giuseppe di Arimatea aveva messo Gesù con fretta perché stava per calare il sole. Doveva assolutamente non toccare un salmo dopo il tramonto. Le donne erano venute a seguire Giuseppe per vedere, vogliamo capire dove mette il corpo affinché possiamo tornare dopo il sabato per prepararlo per la sepoltura permanente. Sono andati a casa aspettando il sabato e poi, visto che sabato finisce a tramonto, sabato sera, tempi nostri, domenica mattina, mentre era ancora buio, probabilmente avevano circa 50 chili di spezie, magari divisi, perché loro proprio avvolgevano il corpo in queste spezie, era il loro modo. Loro tornavano con queste grandi sacche, divise fra di loro sicuramente, tornavano per preparare questo corpo. Iniziamo lì. Queste donne stavano andando per rendere l'ultimo atto di amore e onore a colui in cui avevano creduto, ma che ora era morto. E con lui erano morto le loro speranze. Avevano capito, lui è il Cristo. Lui regnerà, ma adesso è morto. Ora, alla fine del sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come il folgore e il suo vestito bianco come la neve. E per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro, voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Essi dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e con grande gioia e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano a dirlo ai suoi discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse, salve! Allora essi, accostatisi, li strinsero i piedi e lo adorarono. E quindi Gesù disse loro, non temete, andate a annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno. Questo avvenimento accadrà la domenica, dopo la crocifissione il venerdì. Queste donne partirono per andare al sepolcro mentre era ancora molto buio. E in Marco leggiamo un dettaglio. Mentre camminavano, si sono chieste fra di loro, chi sposterà la pietra? Noi siamo donne, pesa quintali, non siamo noi così forti. Infatti leggo in Marco 16, 3, 4, e dicevano fra di loro, chi ci rotellerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Ma alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. E Matteo ci spiega che era questo angelo che nel spostare ha fatto un terremoto. Vorrei dire due parole sugli angeli. Spesso gli angeli vengono rappresentati come se fossero quasi identici agli uomini, o peggio ancora, come se fossero simili a dei bambini paffuti con delle alette. Entrambi questi concetti sono sbagliati. Nella Bibbia ci sono volte in cui gli angeli si presentano in forma di uomini. In quei casi assomigliano agli uomini per nascondere che sono angeli.
Però in altri casi, come in questo caso, si presentano nella loro potenza. In questo brano, l'aspetto dell'angelo era come di folgore, e la sua veste era bianca come neve. E in questo brano, come qualunque volta che gli angeli si presentano come sono, gli uomini agiscono con grande timore. Le guardie, pur essendo soldati romani, famosi perché erano uomini forti e duri, ebbero tanto spavento che tremarono e rimasero come morti. Allora, erano armati, erano soldati. L'angelo non era armato. Ma cosa dice questo? Che questi soldati, probabilmente quattro di loro, armati, ebbero così tanto terrore che rimasero come morti davanti a un uomo, che non era un uomo, non armato. Ci dice qualcosa della gloria di questo angelo, della sua luce. Per quanto riguarda il ruolo degli angeli nella Bibbia, essi adorano e servono Dio. In Ebrei 1,14, parlando degli angeli, leggiamo: non sono essi tutti spiriti servitori, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Sono mandati da chi? Da Dio, a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza. Gli angeli ubbidiscono Dio e vengono mandati da Dio per servire in favore dei figli di Dio, eppure non sono mai i credenti a chiedere aiuto dagli angeli. I credenti non hanno rapporti, non parlano con gli angeli, se non quelli rari volte nella Bibbia dove gli angeli avevano un ruolo di annunciare qualcosa. Basta. Questo è importante. Torniamo agli avvenimenti qui al sepolcro. Quindi era stata chiusa, chiuso con questa grandissima pietra che era poi sigillata, custodita da un gruppo di soldati romani. Le donne trovano la pietra rotolata via, chiaramente il sigillo rotto, e le guardie come se fossero morti, non potevano reagire, non potevano muoversi, non potevano parlare. In un attimo, senza intervento umano, tutte le misure che gli uomini avevano preso per ostacolare Dio furono tolte di mezzo. In un attimo. Non era un lavoro. Dio non ha mandato un gruppo di uomini più forti delle guardie. Non ha mandato un gruppo di uomini per spostare. In un attimo, senza intervento umano, tutte le misure che gli uomini avevano preso per ostacolare la risurrezione furono tolte di mezzo. Perché quando Dio decide, adesso opererò, nulla può ostacolarlo. È importante notare che l'angelo non aprì la tomba per permettere a Gesù di uscire. Aprì la tomba per permettere alle donne e poi più tardi ai discepoli di entrare a vedere che Gesù non era lì. Quando l'angelo parla con le donne, le riprende, pur con molta dolcezza, e poi fortifica la loro fede, annunciando la strepitosa notizia che Gesù era risorto e mostrando il luogo dove egli giaceva prima. Leggo Matteo 28, 5 a 7 di nuovo. L'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. L'angelo disse loro: voi cercate Gesù, ma Gesù non è qua, perché è risorto come aveva detto. In altre parole, le donne, come gli altri discepoli, avrebbero dovuto sapere che Gesù sarebbe risuscitato, perché lui aveva detto più volte. L'angelo ricordò alle donne questo fatto, ma poi annunziò la buona notizia: Gesù è risorto. Venite a vedere dove era prima, non c'è più. E poi andate presto a raccontare questa notizia ai suoi discepoli. Allora, il Vangelo di Marco ci dice qualcosa che non c'è qui. Marco era l'aiutante di Pietro per tanti anni. Di quello che si sa, lui viaggiava con Pietro come aiutante. Allora, ha sentito, forse migliaia di volte, ha sentito Pietro raccontare gli avvenimenti della vita di Gesù, la morte di Gesù, tutte queste cose. Allora, il Vangelo di Marco sarebbe il Vangelo raccontato da Pietro. Cos'era successo la notte che Gesù fu arrestato, quando lui era davanti al Sinedrio e Pietro era lì nel cortile, appena fuori la finestra aperta per vedere e ascoltare, quando la gente, tu sei uno dei suoi, tu eri con lui. E cosa ha detto Pietro 3 volte? Con maledizioni, non lo conosco. E Gesù era proprio lì. E la 3ª volta gira e guarda Gesù che lo guardava. E non so lo sguardo di Gesù, ma Gesù aveva detto, tu stanotte mi tradirai, negherai di conoscermi. E Pietro, maledicendo, dice, non lo conosco. Sente il gallo, guarda, vede Gesù, e Pietro dice, non sono più discepolo, ho peccato troppo. Era ravveduto, ma ha detto, ma non posso più essere discepolo dopo questo. Allora, l'angelo dice qualcosa che Matteo non dice, ma Marco sì, che Marco aveva sentito più volte Pietro raccontare questo. E leggo da Marco le parole dell'angelo alle donne. E gli disse loro, non vi spaventate. Voi cercate Gesù Nazareno che è stato crocifisso e risorto. Non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come lui vi ha detto. Andate a dire ai discepoli e in modo speciale a Pietro. Perché Pietro, per conto suo, direbbe, no, andate voi. Io ho negato Gesù. Ma Gesù aveva perdonato Pietro. E questo angelo aveva una parola speciale da Gesù di dire a Pietro. Quanto grande è il perdono quando confessiamo veramente i nostri peccati. Quanto grande è il perdono quando ci rivediamo veramente. Ed io prego che questo sia un incoraggiamento a ciascuno di noi a non rimanere nel peccato. Non dite, quanto male sto camminando, oh, non sto camminando bene, sono un disastro, non vivo bene. Non è quello una dichiarazione minimamente di ravvedimento. Cos'è quello? Dai, no, no, io non sto camminando bene. Cos'è quello? Quello è orgoglio. Quello è orgoglio. Quello è un cuore che vuole vantarsi, sa che non può vantarsi e ne sta male. Visto che non può vantarsi di quanto bene sta camminando, sta male. Ma non sta male perché sta nel peccato. Sta male perché vuole vedersi meglio di quello che è. Piuttosto è di riconoscere il peccato, umiliarsi davanti a Dio, confessare il peccato, e Dio è fedele, giusto e perdona. Quello che ha fatto Pietro era grave. E Pietro è stato perdonato. Oh, prego che possiamo seguire le orme di Pietro, confessare veramente i nostri peccati e trovare quel perdono da Cristo, che Cristo è pronto a perdonare. Le donne dovevano annunciare ai discepoli che Gesù li avrebbe preceduto in Galilea. Gesù stesso aveva annunciato questo ai discepoli poco prima della croce, quella sera prima. Matteo 26:32, leggo da ma Gesù sta parlando con loro la notte prima della croce. Leggo da versetto 30. Dopo aver cantato un inno, se ne uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: voi tutti questa notte sarete scandalizzati, vuol dire inciamperete, per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore e la gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. La notte, andando verso il giardino di Getsemani, Gesù spiega chiaramente a loro: voi tutti sarete dispersi. La vostra fede sarà scossa. Io sarò crocifisso, ma poi, dopo che sarò risorto, più chiaro di così, vi precederò in Galilea. E qui vedo, e questo è importantissimo, cosa vediamo lì? Cosa vedete con quell'annuncio? Perché quell'annuncio? Io vedo il cuore di Gesù, un cuore tenero verso i suoi apostoli. Perché questo? Egli sta dicendo a loro: sta arrivando la notte, sta arrivando una prova terribile e voi cadrete, avrete paura, sarete dispersi, non avrete coraggio, scapperete. Ma dopo la notte arriverà la luce della mattina, perché la notte passerà, carissimi, ed io ritornerò e staremo di nuovo insieme. Ci troveremo in Galilea. Mettetevi nella testa, in modo che nella notte, quando tutto è buio e non mi vedete, saprete che dopo ci saremo insieme ancora. Perché se ti trovi nella notte e non sai che dopo sarai ancora con Cristo, sei messo male. Ma quando tu sei in mezzo alle tenebre più profonde, dove non vedi Cristo, quando tu sai Gesù ha detto che saremo insieme ancora, ti dà la speranza che serve. E non è che Gesù ha detto la stessa cosa a noi? Non è che Gesù ha detto, annunciato che ci sarà la notte, ci sarà la prova dura, perfino dovete passare la valle dell'ombra della morte, il cammino è duro, ci saranno difficoltà, persecuzione, e c'è perfino la morte fisica, ma dopo c'è la mattina dell'eternità che non finirà mai, e saremo insieme quel giorno per sempre. La notte dei problemi può sembrare molto buia, però noi che siamo in Cristo non dobbiamo mai dimenticare, uno, che Cristo è con noi e gestisce la notte, e che è sicuro, per quanto può essere pieno di tenebre, che la mattina arriverà, e quando arriverà non finirà mai. Com'è possibile questo? Su quale base Gesù può permetterci che dopo la notte delle prove arriveremo a passare l'eternità con Lui? Come può Gesù permetterci una cosa con così tanta certezza, che è così meravigliosa, quando le prove sono così terribili? Come può Gesù Cristo prometterci l'eternità in cielo, quando per ora la nostra vita è così legata alla terra? Gesù può permetterci questo perché chi è Gesù? Chi è Gesù? Può un padre o una madre promettere al figlio: sarò sempre con te? Se ha una briciola di buon senno, no. Può un padre o una madre: ti cureremo sempre, ti proteggeremo sempre? Non riescono a proteggere loro stessi. Non possono proteggere i loro figli. No, gli uomini non possono permettere una cosa tale. Ma Gesù Cristo non è semplicemente un uomo. Gesù è il Signore dei Signori. Gesù è vittorioso sulla morte, sul peccato, su Satana, sul tutto. e la risurrezione è la prova di questo. Nella risurrezione Gesù ha compiuto la sua opera e ora regna, intercede per noi e al giorno stabilito ritornerà per accogliere i suoi e per giudicare il mondo. Con la sua risurrezione si è manifestato di essere il Signore dei Signori, il Re dei Re, e ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui. Per mezzo di Gesù Cristo vivente, il Sommo Sacerdote, abbiamo in ogni momento libero accesso al trono della grazia. Accostiamoci, avendo Gesù come Sommo Sacerdote, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Ebrei 4:16. Tramite Gesù Cristo siamo sicuri, la nostra salvezza è certa, abbiamo un'eredità riservata per noi, noi che siamo custoditi dalla sua potenza. Gesù è il Signore e Salvatore vivente. Quanto è importante che meritiamo non solo sul sacrificio di Gesù, che dobbiamo, ma anche sulla risurrezione di Gesù, che è la sua vittoria. Nella risurrezione vediamo che il Padre ha accettato il sacrificio, è la prova. Nella risurrezione Gesù ha ottenuto la nostra giustificazione. Per mezzo della morte e della risurrezione insieme abbiamo la vittoria. Il messaggio del Vangelo non è solo la morte, ma è anche la risurrezione. Infatti nella Bibbia dovevano avere un altro apostolo di prendere posto di Giuda come testimoni della sua risurrezione, quello di Gesù. E noi non dobbiamo predicare il Vangelo senza parlare non solo della croce, ma della risurrezione. Gesù, in Atti 17, parlando agli Atenesi, Paolo così dice di Gesù: Dio comanda a tutti gli uomini che si ravvedano, avendo stabilito un giorno in cui giudicherà per quell'uomo che egli ha scelto, dimostrandolo, provandolo, risuscitandolo dalla morte. La risurrezione è la prova del giudizio finale, e che Gesù è il giudice. Il nemico più potente che gli uomini hanno, il nemico che l'uomo più forte mai vissuto non ha potuto sconfiggere, chiaramente escludo Gesù, la morte. Quel nemico Gesù ha sconfitto nella risurrezione. E noi abbiamo la vittoria in Cristo. La vittoria sulla morte, la vittoria sul peccato. Siamo stati liberati dalla condanna eterna. Ricordate che nessuno può ostacolare Dio. Non importa che sia una cosa che tu riesci ad immaginare come Dio potrebbe operare. Dio non ha bisogno della nostra fantasia per trovare un modo per aiutarci. Dio vuole la nostra fede, che Lui è Dio. E allora, le autorità più potenti dell'epoca hanno cercato il loro modo di ostacolare la risurrezione e non serviva a nulla. E nella nostra vita, nulla e nessuno, uomini, demoni, forze, nulla può ostacolare Dio da portare a compimento ogni dettaglio del suo piano nella tua vita. Questa era vera, abbiamo visto, nella risurrezione di Gesù Cristo, ed è anche vero nella nostra vita. Gli uomini non possono ostacolare Dio nella sua cura di noi. Questo sì è motivo di rallegrarci. Questo sì è motivo di avere fede. Dio è sovranamente in controllo di tutto. La sua volontà sarà fatta e non dipende dalle circostanze. Possiamo trovare riposo, possiamo rifugiarci in Dio, possiamo avere fede nel Padre e
Gesù Cristo al punto che il nostro cuore non sia turbato, qualsiasi siano le circostanze. Chi cammina per fede in Gesù non sarà deluso. Perciò, se tu hai veramente creduto in Gesù Cristo, o veramente, se tu veramente credi in Gesù Cristo, chi hai? Hai un Signore vivente, un Signore che regna, un Salvatore sufficiente per ogni pericolo, e perciò in Cristo sei al sicuro, sicuro nelle mani di Cristo, perché Cristo è risorto, Cristo vive, Egli regna ed Egli ritornerà, proprio come ha promesso. Gesù ha incontrato gli apostoli, prima lì, ma poi in Galilea per avere più tempo con loro, fuori dai problemi con le autorità, voleva tempo concentrato con loro. Come ha detto, ha fatto. E come Dio ha detto, farà. Non viviamo per questa vita che sta passando. Viviamo per l'eternità. Avere Gesù Cristo non è una religione. Non è una dottrina. È veramente camminare aggrappandoti per fede al Gesù Cristo vivente. Quindi oggi celebriamo la Pasqua. Celebriamo Gesù risorto. Celebriamo la vittoria di Gesù sulla morte, sulla condanna, sul peccato, su tutti i nemici. Vittoria che provvede a noi il perdono. Vittoria che dà a noi la vittoria, che dà a noi la vita eterna. Questo sì è la buona Pasqua. Quindi buona Pasqua. Pasqua è buona solamente se tu sei in Cristo. Ma quanto è buona, e non solo un giorno, ma eternamente quando sei in Cristo. Preghiamo. Padre nostro, noi abbiamo trattato verità oggi che sono troppo grandi da afferrare a fondo. Cioè possiamo comprendere intellettualmente i fatti, li conosciamo tanti di noi da una vita, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa capire intellettualmente e afferrare veramente il significato. Oh, ti prego, Padre, aprici gli occhi del cuore a comprendere meglio e di più quello che va oltre la comprensione umana. Oh Padre, proteggici, perché siamo talmente familiari con queste verità, conosciamo veramente da anni, e delle volte ci fai essere un po' intontiti a non riconoscere quanti sono meravigliosi, quanti sono incredibili, quanti sono umanamente impossibili. Gesù Cristo ha vinto la morte, ha vinto il peccato, ha vinto su Satana e ci ha comprato la salvezza. Ma non è una cosa che ci dà e poi lui se ne va. La salvezza è in Cristo Gesù. La salvezza è camminare per fede, non aver creduto quel giorno tale nel passato. La salvezza è una fede vivente in un Salvatore, Signore vivente. Ricordaci che tu sei Dio, che nulla e nessuno può ostacolare la tua opera, e quindi tutto quello che hai scelto, deciso e ordinato di fare in noi tu farai, e tu porterai a compimento la tua opera in noi. E delle volte, Padre, delle volte è tanto difficile credere perché noi guardiamo a quello che vediamo noi. Aiutaci a non guardare le circostanze, le possibilità umane, ma guardare a te. Grazie per un Signore che è morto per salvarci, ma vive per salvarci anche dall'ira. Ci ha riconciliati a te, oh Padre, con la sua morte, e per la sua vita ora ci salva dall'ira che sta per arrivare. Vogliamo camminare nella luce, in attesa del suo ritorno. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.